Bene, 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 siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã e quindi un saluto da Marco Piccari.
E da Stefano Impalomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Benvenuti a tutti quanti. Vi ricordo sempre di scaricare l'app per stare connessi con noi e seguirci. Vi ricordo anche il numero del telefono per interagire con noi attraverso WhatsApp, attraverso audio anche, che potete mandare, il 331 8200 213. E salutiamo anche coloro che sono connessi attraverso le TV, quindi una buona visione anche a voi. Andiamo a presentare subito i prossimi gli ospiti che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione.
Marco e Stefano, ci sì. Sono gli ospiti.
Betty, stavo andando, è una roba, cioè, gioca d'anticipo.
Carina Betty.
Mica tanto, certe volte è un po' antipatica, dai. Allora, buon pomeriggio a Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Un saluto a Betty.
Sempre, bravo, Stefano. Bravo. Tu da gentiluomo quale sei? Uomo elegante. Hai salutato subito lei, hai fatto molto bene.
Galantuomo, Stefano.
Ah, sì, sì, sì. Molto elegante.
Grazie.
Lo sai. Molto elegante, ho avuto modo
grazie, di... grazie per il... Aggiungi un'altra parola, Betty, devi essere un pochino più...
Ma non t'allargare perché ste Betty sono un po' pericolose.
No.
No.
Allora, do anche il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky.
Grande, Ricky.
Ciao Ricky, ciao, ben trovato.
Ricky. Ciao ragazzi, e un bacio a mano a Betty a questo punto.
Mazza che ruffiani che siete, oh, una roba incredibile.
Ha una voce interessante, Betty. È originaria dell'est europeo, però,
sì, però sono
nel senso non ha una pronuncia italiana così,
Mi fai arrossire.
Mi fai arrossire, vedi, parla rossi. Anche. Va bene, allora, sentite, visto che Ricky ieri sera ha raccontato la Juve, Stefano scrive molto di Juve come sempre.
Diamo la palla a loro, noi
caro
riposiamo.
Mio, adesso io vi passo proprio questa palla, esatto. Perché doppio balzo ieri sera la Juve con questa vittoria, si è ripreso il quarto posto e poi se uno legge la classifica vede ma com'è Juve 6 punti dalla vetta, che succede, come dobbiamo così approcciarci a questa classifica, caro, c'è anche Giuliano, chiamatelo che come ci dobbiamo approcciare, caro Salandin, parto da te, dai, vai via, più una squadra che dobbiamo considerare da quarto posto. Oppure possiamo fare un pensierino anche in questo finale, 11 partite, lì tutto questo mucchio che c'è lì davanti, scontri diretti, dobbiamo pensare a qualcosa in più. Saluto anche Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano!
Ciao Giuliano!
Ciao, ciao!
Ben trovato, come stai?
Bene, bene, voi sempre in forma?
Noi sempre, sempre a fare un po' di bufera, sei pronto?
Giusto, giusto.
Meno male, meno male. Allora, aspetta che arrivo da te, però parto prima da Stefano Salandin. Come dobbiamo considerare adesso la Juve in questa classifica, caro Stefano?
Il confine è molto sottile, sono sì, sei dal primo posto, ma sono due dal quinto, quindi io continuerei a guardarmi un po' alle spalle, anche perché dal quinto ne è solo una e da sopra, no? Ne è tre, con l'Atalanta di giocare per raggiungere la domenica, ma insomma io continuerei a ragionare se fosse al posto loro, ma so che fanno così, sull'obiettivo di stare dentro l'obiettivo minimo, cioè il quarto posto. È chiaro che se le altre continuano a calare, perché quello è, la Juve ha fatto il suo, ma le altre sono calate moltissimo. Da dopo Napoli-Juve c'erano 16 punti, mi pare, ora sono 6, quindi è evidente che davanti hanno frenato. Poi però ripartono, che frenano tutte e tre mi sembra complicato. Poi guarda, io l'ho detto l'altra volta, il problema della Juve non sono gli avversari, ma la Juve stessa, ma si è visto anche ieri sera, la Vitti ha visto la partita, eravamo dello stadio, è la Juventus che è il problema di se stessa, perché è fragile, c'è sempre una linea sottile, no? Ha tante occasioni ma non le concretizza, ha un gioco un po' farraginoso, un pochino ancora, infatti la prima vera occasione che fa in scioltezza, in ragionamento, segna. Ma non è ancora a quel livello lì costante nella partita, quindi è ancora una squadra un poco indecifrabile, secondo me.
Poco indecifrabile, quindi salto doppio Ricky, però possiamo anche dire che ieri alla porta ha bussato anche
toc toc
di Motta,
sì.
Dentro sta stanza c'erano Gasperini, Inzaghi e Conte, dice, oh, qualcuno bussa un po' a aprire, c'è lui lì, che facciamo caro Buscaglia?
Allora, la Juve da quarto posto lo è sempre stata sostanzialmente, per tutta la stagione. Secondo me almeno per una settimana va considerata Io ieri ho definito Juve-Atalanta playoff scudetto, e per me è un playoff, nel senso che chi perde non esce bene, però per una settimana è dentro sicuro, almeno per una settimana vale tutto, le percentuali sono minime, veramente minime, però siamo passati da zero a percentuali minime.
Beh, prima raccontava la distanza, prima Stefano, di quei 16 punti che c'erano dopo la partita del Napoli, adesso siamo arrivati a meno 6 e nelle ultime 5 partite la squadra che ha fatto più punti
15,
quindi pure questo va considerato, quindi playoff scudetto, mi piace questa che ha tirato fuori i righi ogni tanto, c'è sta
è raffinato.
Anche se adesso che la Juventus perde, la differenza quando vince i playoff sono spariti dall'agenda della FGC, quindi già sta attenti ai tempi.
Vabbè, allora facciamo attenzione. Allora, caro Gianni Chedda, che dici tu leggendo questa classifica, caro Giuliano?
Una Juventus che rientra sicuramente favorita per il quarto posto, però per la lotta a scudetto io aspetterei domenica lo scontro diretto con l'Atalanta, perché chi perde o chi si pareggiano, visto le due partite, dall'altro l'Inter è abbastanza facile, il Napoli no, però il Napoli è un po' che non vince, per cui secondo me tra Juve e Atalanta domenica può essere cruciale se pareggiano oppure per chi perde. Chi vince invece rimane attaccato lì, però non la vedo una Juve, c'è ancora secondo me un po' di confusione nella Juve, no? Perché Yıldız, che poi sono scelte che vincendo la partita danno ragione a Motta, però Yıldız che gioca a destra, Nico Gonzalez che gioca a sinistra, entra Kop Mainers che gioca alto a destra anche se fa gol, cioè Bangula entra e gioca, fa il sottopunto, cioè secondo me ancora non c'è un'identità chiara da parte della Juve, secondo me poi nelle ultime partite questa identità ti aiuta a vincerle, no? Perché in un momento di difficoltà, quando tu hai un'identità, quando tu hai un equilibrio, le porti a casa. Invece la Juve sembra sempre che faccia fatica a portare a casa le partite in maniera tranquilla e leggera.
Stefano,
sì?
Aprono la porta, c'è pure tu, ma che ci stai a fare qua? Però,
ci dovevamo vedere più
invece lì. È lì
molto ambizioso,
quindi che mi dici?
Juve. Quello che hanno detto, sottoscrivo quello che ha detto Stefano, è una Juve indecifrabile. Come ho detto io nella prima mezz'ora, non si afferra, è tanto o niente o poco. Insomma,
però tu hai detto pure una cosa, che forse è arrivato un segnale, però che la squadra
ha grandi potenzialità, ha grandi potenzialità la Juve, e se Motta sta là ancora combatte e lotta per qualcosa, ci sarà un motivo. E se è giunto gli dà fiducia, secondo me non è una fiducia di facciata, è vera, ci credono. Juve-Atalanta playoff scudetto è bellissima, sono d'accordo. E Juve favorita per il quarto posto, anche Giuliano ha detto una cosa giusta. Io aspetterei Roma-Juve il 6 aprile. 5,
ah, tu 6 fino aprile. Al 6 aprile, sì, ti prendi, sì, come data, diciamo,
sì,
così.
Data scudetto, data per pesare la Juve. Roma-Juve, dopo la sosta.
Vabbè, però da qui al 6 aprile la voglia di cosa.
Beh, ho capito, però se, sì, no, questo sicuro. Però Atalanta, Fiorentina, Genoa diranno... diranno parecchio, no?
Sì, sì, sì.
Sono tre partite, già prima vai la sosta con un'idea diversa.
Stefano Salandin, chiedo, insomma, questa fiducia è una fiducia, quella che ha dato, come diceva prima in Pallomeni, no? Quella di Giuntoli a Motta, è una fiducia che dobbiamo credere, insomma, forte, non di facciata, ecco.
Sì, beh, una fiducia dichiaratamente forte. Poi io tengo per tutte le porte, perché sono all'interno dell'evento della società, movimenti, fibrillazioni, quindi io non, se dovessi oggi scrivere un pezzo sul fatto che Motta sia al 100% allenatore dell'evento l'anno prossimo, lo scriverei.
Ah.
No, perché ci sono delle variabili molto importanti, molto in definizione, in itinere, a seconda appunto dell'arrivare a quarti o meno, a seconda di certe dinamiche societarie, quindi ci sono, è un periodo di transizione, come dire, interessante, importante da decifrare, perciò certezze io non ne voglio avere, perché so che ci sono movimenti molto interessanti da seguire, molto importanti per il futuro societario bianconero, quindi degli assetti, di queste cose conterà appunto la qualificazione conta molto anche per, al quarto posto conta molto anche per i bilanci, e lì si misura tutto il management. Insomma, non è un momento in cui avere certezze. Non le
no, questo è importante, però detto da Stefano, no? Cioè, nel senso, nonostante diciamo la fiducia, Stefano bisogna... dice al 100% non ci metterei la firma, ecco,
non metto, no.
Su un eventuale, su un eventuale
sì, però io credo che ci credano.
Sì, beh, adesso sì.
Cioè, giunti in moto ci credono.
Mm-mm. Sì, no, per carità, ma guarda.
Poi io, sono d'accordo con te, Stefano.
No, Giuntoli è fiduciosissimo sul quarto posto. Ma poi sai, se Giuntoli gli dicono guarda, questo Motta deve. Non ci ha convinto il progetto, Giuntoli non è che si mette
di traverso
sul certo. Patibolo. Per
certo, cioè, no, chiaro, certo. Chiaro.
Quindi c'è una percentuale di dubbio, io la tengo.
Sì, no, certo.
A differenza di quanto era chiaro l'anno scorso a febbraio, era chiaro a tutti, adesso non lo è.
Sono d'accordo. Sì.
No, Giuliano, senti, questo avvicinamento di Motta lì a quel gruppo lì che insomma è da tempo che sta lì davanti, crea più pressioni a chi secondo te? A Inzaghi? A Conte?
No, secondo me crea più pressioni alla Juve stessa.
Ah.
Perché adesso sta facendo bene, è giustamente la Juve di avere pressione, perché secondo me quando calano un po' di pressione rischiano di fare dei pasticci come è successo contro l'Empoli. La Juve deve stare sempre al massimo, deve pensare sempre che l'obiettivo è quello più prestigioso di tutti, altrimenti poi diventa un problema, perché io dico sempre che il curriculum parla anche per i giocatori, no? Perché tutti criticano giustamente per i risultati, però se andiamo ad analizzare la Juve in sé per sé, chi è quel giocatore che ha giocato la Champions per tanti anni o a grandissimi livelli o per vincerla?
È così come
gli scudetti, chi è che ha giocato le partite importanti per vincere gli scudetti? Poi è vero che hai comprato giocatori che costano, hai comprato giocatori anche importanti, però di questi giocatori importanti chi è che ha fatto queste partite? Allora ogni volta che la Juve fa bene, fa benino, c'è il calo di tensione. Dopo Empoli, secondo me, giustamente hanno fatto quelle belle riunioni che si fanno dentro lo spogliatoio, dove nessuno sa quello che succede, però tutti sanno più o meno quello che si dice, e veramente hanno fatto un esame di coscienza i giocatori, la società e l'allenatore, perché i cali di tensione non ci possono essere, soprattutto in questo periodo di stagione. Però i giocatori sono quelli, non parliamo di giocatori, sono giocatori tutti forti, ma non giocatori che hanno vinto Champions o hanno vinto campionati o hanno giocato per. È chiaro che se tu in una rosa di 22 tutti ottimi giocatori hai solo due o tre giocatori che hanno fatto quelle partite, un po' di tempo ci vuole, mettiamoci un po' di confusione, perché anche l'allenatore cerca delle soluzioni che tante volte può darsi che non sono quelle giuste, però le deve trovare. E alla fine succede che ti ritrovi lì a 6 punti. Allora adesso hanno capito che cali di tensione non ci possono essere, però al di là della pressione che puoi mettere a quelle davanti, però secondo me la pressione giustamente la deve avere la Juve, la deve avere i giocatori della Juve.
Certo.
Per rendere al massimo.
Buscaglia?
No, tutto giustissimo come aggiunta alle due analisi che sposo in pieno, anzi incuriosiscono parecchio. Metto solo che la vera novità di rottura rispetto alla stagione vissuta fin qui della Juve è il fatto che da qui in avanti è la settimana pulita. Non ci sono più coppe.
Stefano sottolineava questo in apertura della trasmissione.
È
infatti
rimasto solo un obiettivo. Quindi secondo me può soltanto crescere, io ho la sensazione. Però i prossimi 90 minuti sono veramente pesantissimi.
Stefano, un po' quello che dicevi tu, Juve, Atalanta, Napoli non hanno impegni settimanali in questo momento, in questa parte diciamo calda del campionato.
Inter, questo pareggio, caro Marco, a Napoli.
Tu hai sempre detto che era meglio.
Possiamo dire che l'avevamo detto.
Sì, sì, è vero.
Ricky, e io siamo un po'
dell'avviso che doveva vincere l'Inter contro il Napoli.
Ma stai scherzando, c'ha ragione. Ricky l'ha presentata.
Che la Tigre è meglio tenerla lontana.
La Tigre è pericolosissima.
Adesso la Tigre sta lì nel mezzo,
non
capisci?
Dorme, nella notte, mentre gli altri dormono, lui si aggira, capito?
Gira perché dice davanti devo aggredire, dietro se arrivano le attenzioni.
Dietro li proprio, non vede l'ora perché non l'hanno voluto.
Capito? Poi se arriva da dietro è sempre pericoloso. Chi arriva da dietro,
capito? Quindi sì, c'è un Conte con la vena gonfia.
Sì.
Capito, la tempesta Salandin è passata, sembra passata, e vedremo.
Capito, Salandin?
Chi?
No, dico, c'è la Tigre che noi abbiamo coniato la tigre.
Ho sentito lì un ruggito.
Conte la tigre per noi, no? Che sta lì adesso.
Si aggira.
Ce lo immaginiamo che gira. Visto le tigre quando girano.
Antonio al suo. Antonio lavora su mille fronti.
Sì. Sentite, vi voglio porre dei. Che vuol dire su mille fronti?
Bravo conduttore, devi capire.
Io mi sono fermato pure io. Che vuol dire su mille fronti?
E non devi chiudere la parentesi.
No, hai detto su mille fronti.
Su mille fronti.
Che vuol dire?
Mille fronti, la difesa, l'attacco, il centrocampo.
Sì, va bene.
Ciccio, fai il bravo.
Vi siete sentiti, Stefano?
Sì.
Con Conte.
Ci stiamo spesso con Antonio.
Vedi, adesso vado, posso andare?
Vai, fai un altro interrogatorio.
Su mille fronti che significa? Che tu...
Che deve gestire l'attacco.
Sì,
la
difesa, no, per il prossimo anno c'è una possibilità bianconera, ma questo ritorno.
È in grembo a Giove, come ti ho detto prima, in grembo a Giove.
Però Salandino,
a Torino ci sono molti movimenti.
Non ce la racconta tutta Salandino.
Ah, quindi...
Non ce la racconta tutta Salandino.
Non ce la vuole raccontare.
A Torino ci sono molti movimenti.
Non ce la vuole raccontare.
Vabbè, però insomma, dice però molti movimenti, ha detto qualcosa.
Ha detto tanto.
Lavora su tanti fronti, poi ci sono tanti movimenti, vediamo un po'. È perché la tigre gira, io ti ho detto gira.
Ti posso fare questa domanda, Stefano? Ci verrebbe di corsa? Tornerebbe di corsa a Torino? Può rispondere? No.
Guarda, poi bisogna chiederlo a lui adesso.
Sì, no, però secondo te, conoscendolo da anni.
Ci devono essere degli equilibri anche in società, ci devono essere. Cioè, voglio dire, la Juve deve capire anche cosa fa nel futuro, perché c'era questo progetto di 3 anni, bisogna capire chi cosa succede a livello societario, se. Voglio dire come vanno i conti, però è evidente che la Juve trova una stabilità che in questo momento ancora non ha raggiunto. E Antonio, poi voglio dire, io farei anche una riflessione al posto di Conte, lui la sta facendo. L'anno prossimo l'Inter è arrivato a fine ciclo, perché è evidente, no? La Juve questo ciclo l'ha iniziato, non lo so. Il Milan, prima che riparta da questa bailante, cioè, voglio dire, io prendo 2 giocatori, il Napoli vinco lo scudetto con l'infradito, cioè penso 2 volte magari andare via, è tutto molto ancora in tiro. Guarda, sono settimane cruciali.
A meno che non lo vince già quest'anno lo scudetto.
A meno che non lo vinca già quest'anno, certo. Se lo vince già quest'anno, secondo me Antonio fa il brindisi davanti a Capri e poi saluta come ha fatto Spalletti. Ma questi sono discorsi un po' prematuri. Di sicuro ci sono movimenti. Sennò
anche intorno a Conte ci sono movimenti.
Ci raccontiamo delle favole, se no invece il nostro mestiere. Poi non bisogna distribuire false verità, ma sapere che i movimenti ci sono è importante.
Vabbè, vediamo quello che incuriosisce. Incuriosisce.
Sì, perché Gasperini era la prima scelta a Napoli.
Vabbè, e ancora tutto può succedere. Se Brinda va via Capri,
Brinda
a Capri se ne va e si libera una panchina.
No, ma sono scenari, tutti scenari. Poi da lì dagli scenari bisogna avere le informazioni, capire come
sviluppano
certe dinamiche che sono in corso.
Sono in corso,
sì,
vedi?
Tante,
sono in corso.
Ce ne sono tante.
Vabbè. Giuliano
vince lo scudetto, come lo cacci?
Chi? Non ho capito.
Se Motta vince lo scudetto, come lo cacci?
Che follia cacciarlo sarebbe, scusa.
No, hai capito?
Sarebbe follia.
No, magari però, se ne va lui.
Sarebbe una vergogna, come dice lui, no?
Magari se ne va lui, chi lo sa.
Motta?
No, per dire, se vince lo scudetto, se vince lo scudetto in questa situazione, vado a centrocampo, saluto la curva.
Vergogna.
No, ma sono giochi, questi sono giochi. Dai.
Sono giochi, vabbè, abbiamo un po' giocato, va bene, va bene. Senti, Giuliano, vi voglio chiedere una cosa. In questa corsa scudetto, guardando un po' i numeri tra attacco e difesa, ci sono dei numeri che mi hanno incuriosito, volevo sottoporli a voi e capire insomma quali potessero incidere di più, no? Noi abbiamo l'attacco che è quello dell'Inter che segna più di tutti, poi c'è quello dell'Atalanta e terza la Juventus, ultimo il Napoli per quanto riguarda i gol fatti. Dal punto di vista difensivo la migliore difesa è quella della Juventus, Napoli, Inter, Atalanta. Cosa può, diciamo, pesare di più in questa corsa, Giuliano?
In Italia di solito vince chi difende meglio, per cui è quella. Però io, parlando di scudetto, non avete detto l'Atalanta. Secondo me...
qui c'è, nella grafica c'è l'Atalanta con tutti i suoi
numeri. No, lo so, però l'anno scorso, no, se uno vede il percorso dell'Atalanta negli ultimi 2 mesi, è riuscito a fare 3 gol a tutti, anche alle squadre europee, perché ha vinto l'Europa League. e battendo il Leverkusen in finale, facendo 3 gol anche al Leverkusen, che non aveva mai perso. Per cui le squadre di Gasperini, visto che, come avete detto bene, hanno la settimana cosiddetta libera, poi arrivare quando cominciano i primi caldi e giocare contro l'Atalanta, secondo me è molto molto dura, perché l'Atalanta poi ha dimostrato che nella fine dell'anno riesce a fare i filotti, per cui bisogna stare molto molto attenti all'Atalanta se rimane aggrappata questo mese alle prime davanti.
E ritorniamo poi, prego, prego, vai, vai. Sì.
No, poi se, per la domanda di prima, secondo me è vero che in Italia vince chi prende, chi subisce meno gol, però anche l'attacco diventa importante, perché il divario tra i tanti gol fatti dell'Inter e forse dell'Atalanta sono veramente, rispetto alla Juve, sono veramente tanti, rispetto al Napoli anche.
È vero, e poi loro hanno qualche gol subito in più rispetto alle altre due. Stefano, io non so se questo numero,
però questa grafica che hai fatto vedere, secondo me in quest'ultimo scorcio di stagione, in questo rush finale, conterà molto non prendere gol.
Non prendere gol, tu dici?
Magari il Napoli fa fatica a segnare, sì, 43 gol all'attivo sono pochi.
Sì, quella che segna meno.
Però sai, le decidi ormai sui nervi, sui momenti, su una palla inattiva, su una giocata di mestiere. E il Napoli in questo senso, secondo me, può essere avvantaggiato. Se tu mi facevi questo dato, era un dato complessivo della stagione, è un discorso. Mancano 11 partite, un mini campionato. Secondo me è avvantaggiata la squadra, che poi devi andare a ottenere il risultato, Marco. Cioè adesso il gioco, sono d'accordo con quello che dice Giuliano, però fino a un certo punto. Se tu vinci 5-0, vinco 1-0 all'80esimo con un'incornata di Buongiorno sul calcio d'angolo, dopo aver giocato.
Contano sempre 3 punti.
Contano 3 punti. E Conte è in assetto. E con l'elmetto e ha capito come. Cioè, bisogna capire il gioco, capito?
Lavora tanto, come ha detto Salamini.
No, ma devi capire il gioco, come funziona. Certo. Cioè, non è che. Alla fine devi tornare a casa con i 3 punti.
Buscaglia?
Allora, sul discorso attacco-difesa non ho mai avuto dubbi, cioè è la celeberrima frase: l'attacco fa vendere i biglietti, le difese fa vincere le partite, i campionati. Questo è assodato. Io penso che dopo 27 giornate la classifica sia veritiera anche in termini di distribuzione di possibilità di vincere il titolo, quindi l'Inter è avanti comunque e resta, come sempre diciamo, la squadra più forte, che però non ha mai ucciso il campionato nemmeno questo weekend. Il Napoli ha bisogno di recuperare Neres su tutto. Ha bisogno di recuperare i giocatori che fanno la differenza, perché comunque la frenata da 4 punti in 5 partite non è da ritmo scudetto.
No, assolutamente.
Quindi cioè, io mi concentrerei molto sui prossimi 90 minuti. Napoli Fiorentina è interessante, ma con Juve Atalanta per me dice tantissimo, anche per la Dea, perché sono d'accordo con Gianni Chedda, ma io e Stefano in Pallomeni siamo schierati da tempo.
Sì, ma poi c'è da aggiungere Ricky, che fuori casa, che in trasferta sono un rullo.
In trasferta sono un rullo.
Ma sì. No, prendono pochi gol e ne hanno fatti 35.
Ne fanno
30
tanti,
o 35, sì. Non mi ricordo. No, 5, 35.
Solo 10 nelle ultime due partite.
Come l'Inter, guarda, hanno in fotocopia non soltanto i dati quasi complessivi di gol fatti, gol subiti, ma fuori casa l'Atalanta è una squadra che prende pochi gol e ne fa tanti.
Però posso fare una domanda a tutti?
Sì, vai.
Anche magari anche a Gianni Chedda, che ha vissuto gli spogliatoi, quanto può incidere sull'Atalanta il fatto che l'allenatore si sia autodepotenziato e ha detto io scendo qua, fa attenzione.
Questa è una bella sottolineatura. Giuliano, può incidere?
Può incidere se perde domenica l'Atalanta. Significa che tu sei uscito dal giochi, bravo. Non hai più la possibilità, allora inconsciamente, perché tutti i giocatori chiaramente, così come l'allenatore, stanno sempre sul pezzo e vanno in campo per vincere, però se non hai più l'obiettivo, allora diventa molto molto difficile rimanere con quella cattiveria, con quella concentrazione, con quella voglia di arrivare fino in fondo, perché sei veramente lontano. Se invece hai ancora l'obiettivo importante, vuoi fare la storia e tutto, allora non c'è allenatore che tenga, che vada, che venga, perché vai in campo sempre per vincere.
Stefano, mi sembra insomma sei pure allineato, anche perché la ritieni una partita in Palomeri decisiva, no? Quella lì con
sì, sono d'accordo con Giuliano. Cioè Juve e Atalanta, là capiremo
anche il questo discorso
del dubbio di Stefano Salandin, esatto. Cioè, sì. Che anch'io ho qua. Cioè voglio dire, adesso non lo sappiamo ancora, ma io ho visto Atalanta-Venezia, Retegui non si è presentato. Cioè, hanno fatto l'appello, Retegui, oggi non, cioè, un po' di febbre.
Non va.
E a me si è mangiato due gol clamorosi. Sì, come vogliamo dire, non se, se l'è mangiati.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Cross di Zappa, tu la metti là sul secondo palo, 1-0, poi, poi ce le, ci raccontiamo un'altra storia.
Sarebbe stato bellissimo. Manca l'Atalanta, questa manca classifica. L'Atalanta.
E manca Retegui, è mancato Retegui contro il Venezia. Allora, sai, allora, non è che puoi sempre fare il Luna Park.
No, no.
Ma sono d'accordo con Giuliano. Se adesso perdi a Torino è finito. Cioè, secondo me il dubbio di Stefano c'è.
C'è il dubbio, sì, sì, perché, sì. Assolutamente, assolutamente.
Sono successe delle cose a Bergamo.
Assolutamente. Salandine, ti chiedono se torna anche Agnelli alla Juventus. Se vuoi rispondere tu a Beppe da Bergamo?
Fa domande.
Lo so, però sai, i nostri ascoltatori avevano una domanda. Dice, puoi chiedere a Salandin se c'è la possibilità che Andrea Agnelli si riprenda la Juve?
Agnelli deve scontare ancora una squalifica, ecco. Fa lavori, fa, vede gente, fa cose, come diceva Moretti, Nanni Moretti, vedo gente, faccio cose. E vediamo.
Sono movimenti. Tu oggi ci lasci con i movimenti,
non può dire altro.
Non ci puoi peccato. Dire altro. Giuliano, senti, nel salutarti invece ti chiedo una cosa: mi dai un pensiero su questa Udinese che sta facendo molto bene? Mai così in alto? Era 12 anni che non stava così in alto questa squadra?
Sì, ho visto che hanno la stessa media, mi sembra che aveva il Guidolin. Stanno facendo molto bene, ma hanno trovato la quadratura giusta, hanno trovato giocatori importanti, tanti giocatori secondo me sono cresciuti e tanti hanno alzato, giocatori forti come Toven, alzato il livello di tutta la squadra, sia come gestione del pallone ma anche sulla voglia di giocare. Lucca è cresciuto molto, era un giocatore che prima lavorava solo per la squadra, adesso qualche gol in più lo fa,
se ruba i rigori pure.
Giocare. Sì, poi fa il casino sui rigori, però poi l'ha segnato, per cui il casino è venuto meno. E poi hanno cambiato modo di giocare, perché Udinese storicamente era tanto che non giocava a 4, adesso è un 4-4-2, sì, un po' modificato, però è uno schema nuovo che riesce alla perfezione, hanno giocatori interessantissimi, soprattutto in difesa, e secondo me hanno trovato quel mix giusto di giovani e giocatori pseudo esperti, che è un bel connubio, l'allenatore è bravo, tranquillo e lavora bene, perciò veramente un gran bel campionato.
No, volevo correggermi sull'andamento esterno dell'Atalanta, che è prima assoluta in trasferta, ha conquistato 30 punti, ha fatto 30 gol all'attiva, il secondo miglior attacco, 31 l'Inter, la miglior difesa con 10 gol subiti.
Quindi è un messaggio che va a morte.
No, io registro un dato. 14 vabbè, punti, bene. Ha fatto 30 punti l'Atalanta fuori casa.
Ricky, posso chiederti anche a te una cosa sull'Udinese, se l'hai commentata, e che cosa ti ha sorpreso dal lavoro di questo diciamo, allenatore?
Allora, io mi tengo una domanda per la prossima volta che commenterò l'Udinese, per l'avversario dell'Udinese, perché sono veramente curioso di capire se, come pensiamo, offre stimoli unici, perché secondo me fa un calcio unico. Calcola, ti svelo questo, se faccio un retroscena, a DAZN tutte le volte che circolano le informazioni su Udinese tra noi telecronisti, diciamo oggi hanno fatto triathlon, domani fanno salto in alto, dopodomani biathlon, perché fanno uno sport diverso, cioè giocano in maniera comunque diversa e mandano in confusione gli avversari. Sembrano sfumature, ma io voglio capire da un avversario che prepara l'Udinese su che cosa prepara la partita esattamente. Detto questo, hanno dei giocatori interessantissimi, ragazzi, ma Solé manca a tutte le prime sei, eh? Cioè, uno come Solé al Milan è titolarissimo, cioè, è abbastanza evidente.
Il Milan in tanti
sarebbero titolari al Milan.
Non ce l'ha. La Juve non ce l'ha, ma neanche l'Atalanta non ce l'ha. Cioè, ragazzi, questo è un giocatore che cosa ha fatto a spasso per mesi? Cioè, incredibile, veramente incredibile. Bravi loro, bravissimi.
Vabbè, staremo a vedere, sta facendo molto bene, prima l'abbiamo sottolineato con Stefano questo andamento che ci ha un po' sorpreso, perché io non mi aspettavo un campionato così.
Non mi aspettavo il campionato Udinese, mi aspettavo il campionato del Bologna.
Sì, sì, pure il Bologna di...
Mi aspettavo il flop del Milan, per me è una buona squadra il Milan, io ando vado controcorrente, ma non so che cosa ci sia, una maledizione, un cortocircuito interno, un casino, come diceva Fonseca, un casino. Però
c'è Ibra, c'è Ibra che fa urlo.
Non lo so, adesso no, fa urlo. Lo so che vuoi
per carità.
Tacchi il boss, stato... però.
No, per carità. Lui è leone, sembra, dopo che
sembra l'obiettivo di un rilancio, che secondo me i giocatori bravi ce li hanno, no? È una bella squadra il Milan.
Vabbè, vediamo un po'. Ragazzi, vi devo salutare, vi ringrazio tantissimo. Grazie a Giuliano Gianichedda, Stefano Salandin, Enrico Buscaglia. A presto, un abbraccio.
Ciao, ragazzi,
un abbraccio a tutti. Ci fermiamo, break, torniamo subito.